Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Nei giorni scorsi invece ci sono state ovviamente le proteste del movimento Black Lives Matter, di cui abbiamo parlato con voi, nate dopo la morte del cittadino afroamericano George Floyd, avvenuta in seguito ad un arresto violento in Minnesota il 25 maggio. Dunque, queste proteste hanno assunto ultimamente una nuova forma. Statue e monumenti legati alla storia coloniale o più in generale ad eventi legati ad un passato di discriminazione razziale sono stati presi di mira, vandalizzati e in alcuni casi anche distrutti in tutto il mondo.
In America, esempio, appunto, sono state decapitate nei giorni scorsi alcune statue di Cristoforo Colombo a Boston, a Miami, in Virginia. L'esploratore italiano è stato preso di mira in quanto iniziatore della storia coloniale del paese, primo dei conquistadores. Sono state poi vandalizzate anche diverse statue di personaggi storici che avevano appoggiato la schiavitù prima della guerra di secessione americana. In Australia, invece, probabilmente il caso che ha più fatto discutere riguardo la statua di James Cook a Hyde Park a Sydney, nel corso delle proteste della scorsa settimana. Un gruppo di poliziotti ha circondato il monumento per proteggerlo dai manifestanti per paura che la statua potesse venire danneggiata. In molti avevano richiesto che la statua fosse rimossa proprio sulla scia delle proteste americane, stato che poi è stata anche vandalizzata e due persone sono state arrestate.
Sulla base dell'iscrizione appunto della statua c'è questa scritta: si dice che il capitano inglese ha scoperto questo territorio nel 1770, un'affermazione che secondo i manifestanti continua a negare la presenza millenaria nel paese degli aborigeni, anche a sostenere l'idea di un inizio della storia australiana proprio dal momento della colonizzazione. Allora noi questa mattina vogliamo parlare di questi fatti con voi. Potete chiamarci al 1300 799 626 per farci sapere cosa ne pensate di questi episodi. Le statue che rappresentano capitoli legati appunto alla storia del passato, più propriamente legati al passato di discriminazione, dovrebbero essere abbattute o rimosse dagli spazi pubblici? Invece pensate che questi siano atti vandalici fini a se stessi e che neghino la storia? Insomma, qual è la vostra opinione? Tra l'altro, scusa Carlo, se mi permetti anche velocissimamente di leggere il commento di Luigi, che ha scritto sulla pagina facebook.com di SBS Italia. E Luigi ha scritto: penso che siano idioti che vadano fermati e rimandati a scuola dopo un po' di settimane passate a pulire o ricostruire le statue, i monumenti e le facciate che la loro grassa ignoranza ha sfregiato, perché la storia, chi non la conosce, è destinato a vederla ripetersi. Questo il commento, insomma, piuttosto duro e forte di Luigi su facebook.com/sbsitalian.
Potete anche mandarci un messaggio al 0429 996 263. La protesta poi si è estesa anche in Italia. Domenica scorsa, il 14 giugno, una statua dedicata a Indro Montanelli, celeberrimo giornalista del Corriere della Sera, fondatore del giornale, che si trova proprio in centro a Milano, nei giardini di Porta Venezia, è stata cosparsa di vernice rossa. E ricordiamo però, questa non è la prima volta che la statua di Montanelli viene presa di mira, perché esattamente un anno fa era stata presa di mira da un movimento femminista e la statua era stata appunto colorata di rosa. Allora, noi ne parliamo con il nostro primo ospite, Francesco Ricatti, Cassamarca Senior Lecturer e coordinatore del programma di studi italiani alla Monash University di Melbourne. Buongiorno allora, Francesco.
Ciao a tutti e grazie per l'invito.
Francesco è anche autore del libro Italians in Australia, History, Memory and Identity del 2018. Si occupa di ricerche sulla migrazione politica con un'attenzione particolare alla memoria, anche alla storia delle emozioni. Ecco, aiutaci innanzitutto, Francesco, a ricostruire un po' la vicenda. Come diceva anche Carlo, non è la prima volta che questa statua viene presa di mira, la statua del giornalista Indro Montanelli. Perché?
Ci sono varie ragioni per cui la statua viene presa di mira. Ovviamente riguardano il valore simbolico della statua e la storia di Montanelli, non solo come giornalista, ma come persona che ha partecipato alla colonizzazione dell'Africa, che sostanzialmente non l'ha mai rinnegata e che ha continuato a proporre idee sostanzialmente razziste.
Lui aveva 26 anni quando è andato in Eritrea.
Sì, era giovane, lui si descrive come un idealista e diciamo che gran parte della sua storia è anche un tentativo di diciamo legittimare questa storia, che poi naturalmente ha conseguenze non solo sul passato ma anche sul presente, perché sono forme di ideologia che poi hanno un impatto anche sulla vita di chi oggi è un migrante in Italia dall'Africa, per esempio. E poi c'è tutto il discorso sulla violenza di genere, nel senso che si accusa Montanelli anche per il fatto di aver diciamo sposato tra virgolette una bambina di 12 anni che aveva comprato, e quindi su questo naturalmente c'è un forte dibattito.
Ecco, a questo proposito Francesco, scusami se ti interrompo, sì. Ascoltiamo proprio un estratto di una famosa intervista durante il programma L'ora della verità del 1969, quindi un dibattito che va avanti da 50 anni, nella quale Indro Montanelli racconta la vicenda, e questa è la risposta quando gli si viene chiesto di raccontare della sua moglie indigena molto bella. Lo ricordiamo, aveva 12 anni.
Pare che avessi scelto bene, era una bellissima ragazza bilena di 12 anni, scusatemi, ma in Africa è un'altra cosa. E così l'avevo regolarmente sposata, nel senso che l'avevo comprata dal padre, che mi ha accompagnato insieme alle mogli dei miei ascari, cioè queste mogli degli ascari non è che seguivano la banda, ma ogni 15 giorni raggiungevano la banda. Io non ho mai capito come facessero a trovarci in questo infinito dell'Abissinia, dove nessuno sapeva da me che le arrivavano, e arrivava anche questa mia moglie con la cesta in testa dove mi portava la biancheria pulita.
E queste le parole proprio di Montanelli, che la ricorda quasi con affetto paternalista questa vicenda.
Stiamo parlando appunto, e abbiamo riproposto le sue parole, ne parliamo intanto con Francesco Ricatti, una vicenda che sicuramente ha fatto parlare negli ultimi 50 anni e più, però invitiamo anche voi che siete in ascolto a dirci la vostra al 1300 799 626. Chiamateci appunto per parlare di quel che è successo alla statua di Indro Montanelli. È stata ricoperta di vernice rossa domenica scorsa a Milano per protestare proprio su questo elemento della sua storia personale. Francesco, rispetto anche agli esempi che abbiamo detto prima, quindi alle statue di Cristoforo Colombo, ci stavi cominciando ad accennare quanto anche questi siano simboli dell'identità migrante, molto importante. Infatti forse proprio colpire le statue dell'esploratore italiano ci ha visti un po' più investiti per quel che succede negli Stati Uniti. Perché succede questo? C'è una qualche memoria legata anche all'identità di questi simboli?
Sì, questa è anche una storia molto interessante. Molti dei monumenti a Colombo sono stati costruiti e finanziati dai migranti italiani nel Novecento, e quindi Colombo è diventato un po' una icona, diciamo, della migrazione italiana negli Stati Uniti. Naturalmente migranti italiani che sono stati vittima di razzismo e di sfruttamento negli Stati Uniti, ma che sono anche riusciti a emergere con successo in molte attività, si sono appropriati di questa icona di Colombo e hanno costruito molti monumenti. Bisogna qui però anche ricordare che la maggior parte di questi monumenti sono stati costruiti, diciamo, dall'elite migrante, non dalla maggior parte dei migranti, e che la comunità italiana negli Stati Uniti è molto divisa su questi monumenti, nel senso che molte persone, anche fra le nuove generazioni di origine italiana, ritengono che questi monumenti siano offensivi per le popolazioni indigene degli Stati Uniti, e ritengono anche che gli italiani debbano essere orgogliosi della loro storia di migranti, che quindi non abbiano bisogno di questi monumenti a Colombo per celebrare il loro contributo alla società statunitense.
Allora Rita ci scrive allo 0429 996 263, dicendo: in Italia festeggiamo gli invasori tedeschi, perché festeggiare gli invasori inglesi in Australia? Questo è il messaggio di Rita. Ci ha chiamato Luca al 1300-799-626. Buongiorno Luca.
Buongiorno, buongiorno. Spero mi sentiate.
Sì. Forte e chiaro, Luca.
Luca, cosa ne pensi di... è giusto tirare giù i monumenti per puntare il dito contro il passato coloniale, oppure sono atti vandalici che negano la storia?
Sono molto combattuto. Tendenzialmente direi di no, perché abbiamo questi movimenti che li definirei come di isteria collettiva in questi anni di globalizzazione, dove tutto si mescola immediatamente. In America Black Lives Matter hanno fatto delle manifestazioni per protestare contro il maltrattamento della comunità di colore da parte della polizia, e tutto si è mescolato con il razzismo, gli invasori, un po' di tutto si fa anche in Italia. Noi abbiamo in Italia dei monumenti creati dal fascismo. Cosa facciamo? Tiriamo giù tutto. Magari si può discutere della storia di Montanelli, perché non è che abbia fatto chissà che cosa nella sua vita, è stato un ottimo giornalista, ma insomma discutibile per il suo passato fascista, diciamolo chiaramente.
Beh, anche un po' di più, perché immagino che il problema di fondo sia che anche nel pezzettino che vi abbiamo fatto sentire di 50 anni fa, anche in età avanzata, Montanelli non ha mai fatto una riflessione su quello che ha significato il passato coloniale e il fatto che, l'ha anche ammesso, ha detto in Italia una bambina di 12 anni non prenderesti mai come moglie, invece in Africa queste sono le usanze.
Tutto sommato sì, però non se l'è portata a casa, quindi non è che fosse tanto per amore.
Sì, infatti era uno stupro.
È un po' questo il problema, effettivamente, Luca. Quindi, ad esempio, la statua di Cook a Sydney, non so esattamente, non ho capito bene da dove ci chiami, ma hai detto, insomma, sono tutte questioni anche separate tra loro, quindi rispetto al tuo ragionamento la statua di Cook a Sydney non c'entra niente con le proteste di Black Lives Matter.
Esatto, non vedo perché distruggere la strada, piuttosto facciamo in modo che non ci sia violenza nelle prigioni, che ci sia più inclusione da parte del...
Abbiamo perso Luca, che forse era in macchina. Prendiamo una brevissima pausa, rimanete con noi perché c'è un'altra persona in attesa, quindi un po' di pazienza, abbiamo anche un secondo ospite. 1300 799 626.
Apriamo il giornale radio della politica italiana il giorno dopo l'annuncio delle...
What was that? Can't understand a thing. That was so fast.
Per chi sta imparando l'italiano, il nostro ritmo in onda può essere troppo difficile da seguire. Niente paura! Per aiutarvi abbiamo creato Slow Italian Fast Learning, il meglio dei nostri servizi della settimana, letti più lentamente e più scanditi. E per aiutarvi ancora di più, ecco i testi in italiano e in inglese sul nostro sito. Troppo bello per essere vero? Seguite Slow Italian Fast Learning su www.sbs.com.au/italian.
Sempre Carlo Reglia e Francesca Valdinoci con voi, linea aperta ancora per una decina di minuti. Adesso introduciamo il nostro prossimo ospite, Tommaso Durante, che insegna alla University di Melbourne di storia della cultura e della cultura visiva, e il suo libro, ultimo libro, si intitola Global Visual Politics. Si è anche occupato di, è stato anche professore di arte pubblica. Allora Tommaso, buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo.
Allora, è un piacere risentirti. Cosa ne pensi di questa vicenda, questo atto di vandalizzare le statue, anche dal punto di vista proprio visivo?
Yes. Ho una mia idea naturalmente, però lasciami esprimere un disappunto prima nei confronti di Francesco, che non me ne voglia, ma anche di Luca, nel senso che io credo che l'analisi dei simboli delle statue va fatto sempre nel loro contesto storico, altrimenti si crea solo confusione. Interpretare oggi quello che è stato riflesso di ideologie, culture legate al passato va benissimo, ma va chiarito. Fermo restando quindi che capisco che in un contesto di rivolta come quello attuale si possa radicalizzare il discorso per cui quando si taglia, si dà fuoco alla prateria, come sosteneva il comandante Mao Zedong, anche i fiori possono cadere, anche dei fiori. Io mi permetto di fare una differenza, per esempio, tra il ruolo simbolico di una figura come Edward Colston a Bristol o quella di Cristoforo Colombo a New York o in Virginia, dove hanno demolito la statua, e la presenza di Capitan Cook a Sydney e in altri luoghi dell'Australia, nel senso che da un punto di vista storico, questo è un vecchio modo di fare storia, come Michel Foucault, uno dei più grandi maestri del pensiero, ci ha insegnato: usare i monumenti per farli diventare documenti storici, mentre andrebbe fatto oggi il contrario in una maniera critica e bisognerebbe monumentalizzare il documento.
Quindi,
cioè il documento,
professore,
che attesta.
Lei, scusi l'interruzione, ma abbiamo pochissimi minuti a disposizione, un'altra persona che vorremmo introdurre al dibattito. L'alternativa, secondo lei, quindi quale sarebbe? Costruire nuove statue oppure contestualizzarle meglio?
L'alternativa sarebbe non produrne più statue, perché è un vecchio modo di fare storie e solo l'Australia ne produce. Secondo il buon motivo per non abbattere le statue è quello di metterle in loro contesto storico, che può essere un museo, o se fanno parte del tracciato, del senso urbano oggi della città, ci si potrebbe mettere una targa sotto, per esempio, la statua di Edward Colston, specificando che sì, è stato un grande imprenditore, ma soprattutto la sua impresa era costituita dall'essere un rappresentante dell'unica compagnia di schiavi ufficiale britannica.
Allora giriamo la questione ad Andrea, che ci ha chiamato al 1300 799 626. Andrea, per te i monumenti si buttano giù o no?
Ma no, no, è un approccio facebookiano alla questione. Se dici quello che penso io, sei amico, altrimenti no, e non c'è più il contraddittorio. Ho letto tempo fa un commento di una mamma che insegnava alla figlia il rispetto per le donne, e si poneva il problema: le faccio leggere Piccole donne oppure no? Perché Piccole donne dipinge un mondo chiaramente non particolarmente favorevole alle donne.
Un po' come la storia di HBO che toglie Via col vento dai propri cataloghi.
Esatto, ma invece il discorso è che, avendo una buona educazione, si può leggere Piccole donne, si possono guardare film o documentari del passato e capire l'assurdità. Si deve imparare dalla storia, non si può soltanto cancellare.
Andrea, Luigi proprio ci scrive su Facebook: c'è una grossa differenza tra lo studiare e ricordare la storia e il celebrare la storia. Insomma, questo è anche il tuo punto oppure no?
Ma probabilmente sì. Specificatamente con le statue non ho chiaro. In questo momento mi sembra soltanto appunto una reazione
di pancia,
momentanea,
ecco.
Esatto.
Grazie allora Andrea, buona giornata.
Ciao Andrea.
Buona giornata a voi.
Allora, noi, visto che era stato tirato in ballo Francesco Ricatti, che è ancora in linea con noi, le statue si buttano giù o no?
Ma come diceva Tommaso, dipende, naturalmente bisogna sempre contestualizzare, io sono d'accordo con lui su questo. D'altra parte bisogna stare anche attenti a non dividere, diciamo, la storia in passato e presente, perché il passato ha sempre un impatto molto forte anche sul presente, non esiste una distinzione netta fra le due. È chiaro che se esistono delle statue che celebrano colonizzatori, stupratori di bambine, generali che hanno commesso genocidi, e si vuole difendere queste statue, questo ha un potere simbolico nel presente molto forte, quindi credo che non possiamo poi stupirci se la gente che subisce ancora oggi questo tipo di violenze, di razzismo, reagisce contro il simbolo di questo tipo di ideologie. Naturalmente esistono differenze fra il passato e il presente, ma il passato ha un forte impatto ancora oggi sul presente, e chi difende le violenze del passato lo fa anche per difendere le violenze del presente.
Francesco, allora grazie perché dobbiamo chiudere. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Tommaso, 10 secondi per concludere.
Sono assolutamente d'accordo sulla conclusione, sulla chiusura di Francesco, e mi permetto di chiudere con una breve nota. All'inizio del XX secolo gli studenti inglesi e canadesi sui loro libri di testo impararono a dividere l'impero britannico in il paese dell'uomo bianco e il paese dell'uomo colorato. Che facciamo? Buttiamo Buckingham Palace nel Tamigi? Grazie.
Concludiamo con questa domanda. Noi lasciamo la linea a Domenico Gentile col giornale radio, ci risentiamo tra poco.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.